Ave Maria, eccoci insieme anche questa settimana al nostro appuntamento con la spiritualità per la vita consacrata. Siamo ormai alle ultime puntate, delle nostre riflessioni sulla carità secondo l'insegnamento di Padre Ludovico Colin. Nelle scorse puntate abbiamo parlato della pace come frutto della carità e anche quest'oggi vogliamo fare le ultime riflessioni sulla pace per poi parlare di un altro argomento, dell'ultimo argomento che è trattato da Padre Colin, che è quello della perseveranza. Riguardo alla pace, dobbiamo dire, che vi è quella pace che si può gustare nelle famiglie, nei conventi, nella società. E anche questa pace che si può gustare in questi luoghi è ovviamente frutto della carità divina. Si tratta ovviamente di una pace difficile, raccomandata molto da San Paolo, il quale così scriveva ai Romani: se è possibile, per quanto sta in voi, siate in pace con tutti. Si tratta di una pace necessaria, perché se non c'è questa pace, il mondo diventa una giungla. Se non c'è questa pace, le famiglie, i conventi hanno come sono dominati dall'infelicità. Invece, se c'è la pace, c'è la gioia. E parlando di coloro che turbavano la pace delle prime comunità cristiane, l'apostolo li paragona proprio al demonio, perché è il demonio che vuole toglierci la pace e a volte si serve di strumenti, che siamo a volte noi stessi, che sono gli uomini. E così scrive Hugo di San Vittore nell'esposizione della regola di Sant'Agostino: essere uniti dal luogo senza esserlo con il cuore è un supplizio. Essere uniti con il cuore e non dal luogo è virtù. Essere uniti dal luogo e con il cuore è una felicità perfetta. Quindi Ugo di San Vittore usa queste parole soprattutto riferendosi alle case religiose, ai conventi, dove non basta essere uniti dal luogo. Non è soltanto il luogo che deve unire più persone, più anime consacrate che vivono insieme, ma deve essere il cuore, quindi questo amore reciproco, questa carità reciproca. Perché se una comunità è divisa, dice un autore, è una menzogna vivente. E non c'è ovviamente la pace. E una delle più grandi preoccupazioni di tutti i religiosi dovrebbe essere proprio questa, quella di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace, come ci esorta San Paolo, e compiere ogni sacrificio pur di vivere in questa pace. Essere un cuor solo e un'anima sola, proprio come erano gli apostoli, come si legge, degli apostoli e dei primi cristiani, come leggiamo negli Atti degli Apostoli, che erano appunto un cuor solo e un'anima sola. E così dovrebbero essere i religiosi all'interno del convento, un cuor solo e un'anima sola. E si avveri anche per ogni comunità religiosa la parola di Gesù, la preghiera di Gesù al Padre, che siano una sola cosa come lo siamo noi, io in loro e voi in me, perché siano perfetti nell'unità, perché il mondo conosca voi, si riferisce ovviamente al Padre, conosca voi che mi avete mandato e che li avete amati come avete amato me. Quindi che possiamo essere una cosa sola come Gesù e una cosa sola con il Padre. E che in questa unità possiamo essere perfetti, soltanto se c'è questa carità si può crescere insieme nella santità. E uno degli aspetti più belli della vita comunitaria, della vita religiosa, è proprio che lo stare insieme fa progredire insieme nella santità, perché se tutti si sforzano di essere buoni, di essere santi, si sforzano di vivere nella carità reciproca, allora l'uno tira l'altro e tutti ci si innalza verso la santità, Al contrario, se c'è mancanza di impegno, se non c'è sforzo da parte di nessuno di vivere nella carità, se non c'è sforzo di vivere una vita santa, e allora ecco che pian piano ci si trascina l'uno con l'altro verso la mediocrità, verso la tiepidezza della vita spirituale. E l'unità è proprio il fondamento della pace. L'unità non la si può immaginare al di fuori della carità e dell'amore, che fondono in uno gli spiriti e i cuori degli uomini. La carità genera lo spirito di pace e stabilisce quindi nelle famiglie, nei chiostri, nei conventi, nei seminari, l'ordine e la tranquillità. E una cosa importante però per poter salvare la pace è il rispetto dell'autorità, avere rispetto dell'autorità. Ogni separazione, ogni opposizione all'autorità, quindi nel caso, ecco, dei conventi, ogni opposizione ai superiori, cosa fa? È causa di inquietudine. E costituisce ovviamente una delle colpe più gravi, più dannose. Sappiamo che il buon accordo risulta da una carità reciproca e quindi questa carità nei superiori prende forma di bontà, di pazienza, di dedizione, di maternità, di paternità, e invece nei sudditi prende forma di obbedienza affettuosa e completa. Ma ovviamente, se nei superiori manca questa bontà, questa dolcezza, questa pazienza, questa dedizione, ovviamente unita alla fermezza e quindi all'impegno di far osservare le regole, quella fermezza che deve portare a far osservare la propria regola e la propria forma di vita, se però manca questo e se nei sudditi poi manca l'obbedienza, manca questa dedizione completa ai superiori, è ovvio che viene meno la pace. Se non c'è questo amore reciproco, non c'è pace, proprio come in una famiglia. Nelle famiglie di solito le liti avvengono per mancanza di amore. E senza amore si crea infallibilmente una situazione incresciosa. Si può creare da una parte durezza, parzialità, egoismo e dall'altra poi antipatia, freddezza, ribellione. Quindi mai un superiore deve essere duro, egoista, parziale, proprio per evitare che si crei nei sudditi questa ribellione. Quando il superiore avrà per i suoi sudditi l'affetto materno che Gesù aveva per i suoi apostoli, e quando il suddito vedrà ed amerà in colui che comanda, la persona stessa di Gesù, quando tutte le relazioni, ecco, saranno profumate proprio dall'amore di Gesù, allora e soltanto allora il focolare familiare o il chiostro o il convento o la società intera saranno veramente la casa della pace. Ecco, nelle nostre riflessioni ci riferiamo ai conventi perché parliamo a consacrati. Ma sì, queste riflessioni possono essere estese un po' a tutti gli aspetti della nostra vita, della vita umana, perché noi non siamo uomini che viviamo soli, ma viviamo all'interno di famiglie. Vuoi la famiglia, ecco, intesa come matrimonio, vuoi la famiglia intesa come unione di anime consacrate, vuoi la famiglia intesa come società intera. Però appunto se vi è questa reciproca carità, allora regna la pace. E un religioso perfetto quindi vive in questa carità. E anche se viene magari ingiustamente condannato, perseguitato, eccetera, non si metterà mai in guerra con l'autorità. Ma ecco, troverà nel suo amore la forza di tacere. E di essere, ecco, felice e contento anche tra le prove, che a volte sono, che appunto sono tante volte permissione di Dio per far crescere quel religioso nella santità. Ma il più delle volte dobbiamo, ecco, constatare come la mancanza di pace nelle case religiose è dovuta alla mancanza proprio di rinnegamento, alla mancanza di rinnegamento delle proprie passioni, di lotta sulle proprie passioni. Per cui un piccolo screzio, un piccolo torto, fatto magari involontariamente dall'altro, diventa causa di inquietudine, causa, ecco, di mancanza di pace. E questo ovviamente appunto anche nelle famiglie, anche nell'ambiente, in un ambiente lavorativo. E allora invece se ci si sforza di vincere le proprie passioni, allora pian piano si costruirà la pace. E abbiamo parlato del rapporto tra superiori e sudditi, ma anche tra confratelli, tra consorelle. La buona armonia nascerà proprio da questa carità fraterna che è il raggio dell'amore divino. Quando, dice Padre Colè, noi vedremo nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle tutti cristiani, come vedremo appunto i nostri fratelli e le nostre sorelle come cristiani, come figli del medesimo Padre. Quando rifletteremo sulla consacrazione che ci unisce, quando saremo convinti che tutto quello che facciamo al minimo di loro, noi lo facciamo a Gesù, allora non sarà più possibile, ecco, creare divisioni, ma ci ameremo teneramente come amiamo Gesù. E da questo amore nascerà proprio una pace immutabile. E quindi, ecco, saranno, banditi gli odi, gli egoismi, le divergenze. Quando si ama, ecco, non si lotta mai tra noi e se capita, ecco, una difficoltà, la si supera, ci si sforza di superarla con l'umiltà e col perdono. E San Paolo supplicava i Corinzi proprio di conservare la pace nel nome di Gesù, perché con la carità noi, con la carità avrebbero formato con Gesù e in Gesù un solo corpo. Infatti, egli aggiungeva, Gesù è forse diviso? Gesù non è diviso. E allora, quando noi invece ci separiamo dai fratelli, noi rompiamo proprio le relazioni con Gesù. Noi cessiamo di amarlo. Perché? Perché Gesù, perché tutti noi facciamo parte del corpo mistico di Cristo, per cui separarci da un fratello, da una sorella, significa separarci da Gesù, significa allontanare Gesù da noi. Significa chiudere le porte del nostro cuore al suo amore. Non che il Signore si allontani da noi, ma siamo noi che ci allontaniamo da Lui, perché Gesù vuole che siamo tutti uniti, che viviamo tutti nella pace, perché siamo fratelli suoi, figli del Padre, suoi consacrati. E Sant'Agostino, proprio parlando della pace, così esclamava: o pace, voi siete la tranquillità del cuore, la serenità dell'anima, la semplicità della mente, il legame dell'amore, la sorella della carità. O pace, voi siete la suprema felicità. Calmate la guerra, togliete la collera, umiliate i superbi, ristabilite la concordia tra i nemici. Voi siete la gioia e il desiderio di tutti. Felice chi vi possiede. Maledetto chi vi odia e vi distrugge, quegli è un anticristo, un figlio di perdizione. O pace, possa conservarvi gelosamente chi già vi possiede e vi cerchi con ansia. Chi non ha questa felicità, e vi cerchi con ansia chi non ha questa felicità. Chi vi ha perduto deve ricercarvi incessantemente se vuole essere figlio di Dio. Ecco, con queste parole di Sant'Agostino, noi vogliamo concludere queste riflessioni sulla pace, parole che forse possono sembrare dure, ma che non lo sono, perché davvero chi non vive nella pace, chi combatte la pace, chi distrugge la pace, è davvero, come dice Sant'Agostino, un anticristo, un figlio di perdizione, è colui che va contro Dio. E allora sforziamoci tutti di vivere nella pace e di costruire la pace nel luogo dove ci troviamo, proprio per essere veri, autentici figli di Dio, per essere autentici cristiani e nel nostro caso, ecco, autentici consacrati. Ci fermiamo ora e facciamo una pausa musicale e subito dopo inizieremo l'ultimo capitoletto di questo testo di Padre Colè sulla carità che ci parla della perseveranza. Ave Maria e a dopo. Riprendiamo dopo la nostra pausa musicale con le nostre riflessioni. Abbiamo quindi concluso l'argomento della pace come frutto della carità e come ultimo argomento vogliamo parlare della perseveranza. La fedeltà, dice Padre Colin, sia che si tratti di rimanere nello stato di grazia o della perseveranza finale, quindi quella perseveranza che manterremo fino al punto di morte, dice, è insieme mistero, virtù e dono. Purtroppo però, dice Padre Colin, quanti cristiani vivono una vita caotica, che è un susseguirsi di cadute e ricadute, finiscono con l'impudridire nei loro vizi. E chi può dire il numero di coloro che morendo proprio nell'impenitenza finale, morendo quindi non pentiti delle proprie colpe, vanno a finire nell'inferno. E scrive un autore: abbiamo veduto le stelle cadere dal cielo, e coloro che si cibavano del pane degli angeli, cioè dell'Eucaristia, hanno cercato poi la loro delizia nel cibo dei porci. Gli apostoli della fede sono caduti nell'apostasia e nella bestemmia. I martiri della castità si sono avviliti nel fango. Abbiamo veduto i sacerdoti ferventi rinnegare il loro altare e il loro Cristo. Abbiamo veduto l'uomo educato e cullato nell'intimità del Divin Salvatore divenire un demonio. Queste parole sono davvero agghiaccianti. Ma come spiegare questi voltafaccia, queste defezioni, che nessuna cosa faceva prevedere? Dice Padre Colin, come mai la quercia così fiorita è stata sradicata? Come mai il rosaio che si piega sotto la violenza dell'uragano è rimasto nel terreno? Come mai? Questo perché è venuta meno la fedeltà. Via via ci si è intiepiditi sempre di più. Via via si è ceduto il passo ai propri vizi e alle proprie passioni. E questo, ecco, il mistero della libertà umana. L'uomo che purtroppo, invece di scegliere il bene, sceglie il male. E quando, ecco, dalle alte cime si cade, ovviamente non si cade mai di colpo. La grande caduta è stata causata da piccole cadute, via via da piccole infedeltà. Tante piccole infedeltà volontarie, ripetute, ma ripetute continuamente, hanno poi causato le grandi cadute. E quindi addirittura l'allontanamento dalla fede o anche il rinnegare la propria vocazione, eccetera. Questo per mancanza di fedeltà. E allora nessuno di noi può credersi al sicuro. Nessuno di noi può dire non ho bisogno di vigilare, non ho bisogno di mortificare i miei sensi, non ho bisogno di fare penitenza. Nessuno di noi lo può dire. Perché? Perché se vengono a mancare appunto queste armi, quali la vigilanza, la preghiera, la penitenza, via via ci si intiepidisce e si finisce poi col cadere. E purtroppo addirittura col cadere nell'impenitenza finale, cioè nel non pentirsi nel momento estremo della propria vita e quindi finire nell'inferno. E allora vedete come nella gerarchia delle virtù la perseveranza, unita alla fortezza, occupa un posto di privilegio. Quindi dobbiamo lottare tutta la vita contro tutti i nemici che minacciano e assediano la nostra coscienza, la nostra anima, e lottare senza mai arrenderci. Dobbiamo tenerci uniti al Signore nonostante gli assalti del nemico, proprio come un soldato al terreno, e così finire in bellezza, quindi nella grazia e nell'amicizia di Dio, la nostra vita. E questo è un programma, la cui realizzazione ovviamente esige una grande costanza, potremmo dire un'ostinazione nel bene, essere ostinati, ecco, a volerci fare santi. Ecco, l'ostinazione, invece di metterla nelle cose cattive, dobbiamo metterla nelle cose buone e sante. E dice padre Faber che ovviamente la perseveranza è uno dei fardelli più pesanti, nel senso che non è facile perseverare, essere sempre fedeli ogni giorno, però proprio perché è difficile rappresenta la virtù più gloriosa, è quella più feconda di tutte le virtù, perché la fedeltà genera tutte le altre virtù. Se io mi sforzo di essere fedele, e se io voglio essere fedele, è ovvio che lo sarò in tutte le virtù, e quindi via via, come crescendo la fedeltà, cresceranno anche tutte le altre virtù. E la fedeltà, la perseveranza, è quella virtù che ci apre le porte del cielo. Difatti Gesù stesso l'ha detto nel Vangelo: chi persevererà sino alla fine sarà salvo. Ma ovviamente per esercitare questa virtù, oltre ad una volontà di acciaio, è necessario un aiuto speciale di Dio. La perseveranza, durante la nostra vita, nella grazia di Dio, perseverare in grazia di Dio e per la perseveranza poi finale sono un dono di Dio. Ci mettiamo la nostra buona volontà, ma è un dono che appunto il Signore, che ci viene da Lui. E quindi noi dobbiamo pregare, pregare perché appunto possiamo essere sempre fedeli. È attraverso l'arma della preghiera che noi possiamo alimentare questa fedeltà, proprio perché la preghiera ci illumina. E ovviamente c'è bisogno che a fondamento di tutto ci sia la carità. Anche riguardo alla virtù della perseveranza, la carità sta a fondamento. Perché se io amo molto, amo veramente il Signore, mi sforzerò di essere fedele e di perseverare sino alla fine, e il Signore premierà il mio sforzo donandomi la perseveranza finale e quindi il paradiso, perché abbiamo detto la perseveranza è un dono di Dio. E allora questo dono dobbiamo meritarlo e lo meritiamo proprio con l'amore, sforzandoci di amare Dio, sforzandoci di vivere nella sua grazia, di vivere secondo i suoi comandamenti e nel caso di noi consacrati, di vivere secondo la nostra forma di vita, la nostra regola, senza rilassarla, senza mitigarla, ma quella regola che ci è stata donata dal cuore del nostro fondatore o della nostra fondatrice. A quella regola dobbiamo tornare se ci siamo allontanati, non solo come singoli, ma come comunità, istituti interi, ecco, che magari si sono allontanati dalla vera regola, dalla loro vera regola, dalla loro vera forma di vita, devono ritornarvi per poter quindi perseverare e farsi santi, per poter ottenere la santità. Perché è ovvio, una vita rilassata, una vita mediocre, una vita mitigata non ci porterà alla santità, assolutamente. Quindi, perciò, ecco, sforzarsi, di vivere questa vita, di santità e così persevereremo e saremo salvi e meriteremo il paradiso e soprattutto se saremo già giunti alla santità su questa terra, potremo andare in paradiso direttamente senza passare per le purificazioni dolorosissime del purgatorio, al confronto delle quali le sofferenze di questa terra sono un nulla. E allora impegniamoci come singoli, impegniamoci come comunità a vivere una vita tutta santa, una vita fervorosa, una vita intensa di preghiera, una preghiera che non dobbiamo assolutamente diminuire, ma aumentare sempre di più. Come già abbiamo detto altre volte, la Santa Messa, il Rosario, la liturgia delle ore, la meditazione, la lettura delle vite dei santi, e appunto soprattutto la meditazione che ci fa santi, ecco che queste pratiche di pietà, queste pratiche di preghiera ci daranno forza, ci illumineranno e ci guideranno sulla via della santità. Preghiera unita poi alla vigilanza sulle nostre cattive tendenze, sulle nostre passioni, preghiera unita alla penitenza. Con queste armi in mano, certamente possiamo perseverare, possiamo andare avanti e farci santi e guadagnare il paradiso. Bene, allora ci fermiamo qui con queste nostre riflessioni, che poi continueremo e approfondiremo ancora di più questa virtù della perseveranza. Ave Maria.